Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Accogli, o Dio pietoso, le preghiere e le lacrime che il tuo popolo effonde in questo tempo santo.
Tu che scruti e conosci i segreti dei cuori, concedi ai penitenti la grazia del perdono.
Grande è il nostro peccato, ma più grande è il tuo amore. Cancella i nostri debiti a gloria del tuo nome.
Risplenda la tua lampada sopra il nostro cammino. La tua mano ci guidi alla meta pasquale.
Ascolta, o Padre Altissimo, tu che regni nei secoli, con il Cristo tuo Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Il Signore mia luce, mia salvezza, di chi avrò timore?
Il Signore difesa della mia vita, di chi avrò terrore?
Quando mi assalgono i malvagi per straziarmi la carne,
sono essi avversari e nemici a inciampare e cadere.
Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme.
Se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia.
Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita,
per gustare la dolcezza del Signore ed ammirare il suo santuario.
Egli mi offre un luogo di rifugio nel giorno della sventura.
Mi nasconde nel segreto della sua dimora, mi solleva sulla rupe.
E ora rialzo la testa sui nemici che mi circondano.
Immolerò nella sua casa sacrifici d'esultanza, inni di gioia canterò al Signore.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore?
Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Ascolta, Signore, la mia voce, io grido, abbi pietà di me, rispondimi.
Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco,
non nascondermi il tuo volto. Non respingere con ira il tuo servo.
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi. Non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.
Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto.
Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino, a causa dei miei nemici.
Non espormi alla brama dei miei avversari, contro di me sono insorti falsi testimoni che spirano violenza.
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore, spera nel Signore.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Generato prima di ogni creatura, Cristo è il Re dell'universo.
Ringraziamo con gioia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
perché ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce,
e ha liberati dal potere delle tenebre, ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto,
per opera del quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati.
Cristo è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura
e prima di tutte le cose, e tutte in Lui sussistono.
Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui,
quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili.
Egli è il capo del corpo che è la Chiesa, è il principio di tutto,
il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, per ottenere il primato su tutte le cose.
Piacque a Dio di far abitare in Lui ogni pienezza, per mezzo di Lui riconciliare a sé tutte le cose,
rappacificare con il sangue della sua croce gli esseri della terra e quelli del cielo.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Generato prima di ogni creatura, Cristo è il Re dell'universo. Dal libro del profeta Isaia. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo, così si meraviglieranno di lui molte nazioni. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori, che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di Lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. Per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi. Con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà a se stesso in sacrificio di risparmiazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo. Si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento, vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti. Egli si addosserà alle loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini. Dei potenti egli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli.
sulla croce, Gesù è pura bellezza. Siamo giunti all'ultima catechesi di questa serie di mercoledì di Quaresima e vorrei concludere le nostre meditazioni sulla croce con la frase bella e misteriosa di Gesù, che è il titolo di queste catechesi. Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. E l'Evangelista Giovanni commenta brevemente queste parole di Gesù. Osservando, diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Dunque, l'innalzamento di Gesù è la sua morte in croce. Ma a me sembra che il commento più bello sia quello di 2000 anni di cristianesimo, in cui forse non tutti, ma certamente molti, moltissimi uomini e donne si sono lasciati attirare dalla croce. E tra questi ci siamo anche noi. Nonostante questa prova, per così dire, storica delle parole di Gesù, esse rimangono tuttavia misteriose. Com'è possibile che Gesù attragga tutti proprio dalla croce? Com'è possibile che Gesù crocifisso sia attraente? E mi veniva in mente che normalmente la Bibbia descrive l'amore divino e perciò anche l'amore di Gesù crocifisso con il termine agape, l'amore oblativo, l'amore di donazione, l'amore di chi dà tutto se stesso per l'altro, l'amore eroico di chi si sacrifica per il bene altrui. Eppure, parlando di attrazione, Gesù ci suggerisce che sulla croce l'agape divina diventa, si trasforma anche in eros, l'amore attrattivo, l'amore unitivo, l'amore che, dicevano gli antichi, tiene unito il mondo. Non a caso è il Gesù di Giovanni a rivelarci che l'amore, l'agape che c'è fra il padre e il figlio, li rende una cosa sola. E che anche noi, suoi discepoli, siamo chiamati ad unirci a lui e tra noi per mezzo dell'amore. Per il Vangelo di Giovanni l'amore oblativo è anche necessariamente unitivo e attrattivo, anche sulla croce. Per comprendere la dimensione profondamente paradossale di questa affermazione, basta leggere, come abbiamo fatto, il canto del servo sofferente in Isaia. I primi cristiani vi hanno visto una prefigurazione di Gesù crocifisso. Era troppo sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere, come uno davanti al quale ci si copre la faccia perché non si può vedere la sofferenza. La sofferenza umana è l'orrore più terribile che nessuno vuole vedere. La sofferenza è la cosa più brutta che esista. E causa rifiuto, rigetto e allontanamento. Qui sta il grande paradosso che la figura del servo sofferente non ci può spiegare. Che in Gesù crocifisso, assieme all'obbrobrio del dolore, coesiste un potere divino d'attrazione, una bellezza paradossale e misteriosa. È lui il crocifisso, il più bello tra i figli dell'uomo. La sofferenza che attrae il nostro sguardo. Non fraintendetemi, non si tratta qui del gusto macabro e morboso per il dolore. La croce di Gesù, rispetto al servo sofferente di Isaia, ha un di più, che crea autentica bellezza. Non è un caso che la croce, rappresentazione del dolore, sia divenuta soggetto di rappresentazione artistica. E qui ad Assisi abbiamo alcuni crocifissi veramente molto belli. Forse la croce è uno dei soggetti artistici più rappresentati al mondo. E questo è paradossale. La croce, che è stata inventata dai romani per creare orrore, diventa soggetto di bellezza in tutto il mondo. Dunque, fratelli e sorelle, la croce ha una bellezza misteriosa che ci attrae, ci invita all'amore e ci fa innamorare. E qui mi pare che la questione dell'innamoramento sia importante, perché l'agape è l'amore che mette in moto le nostre energie morali nella donazione di noi stessi, ma l'eros è l'innamoramento che mette in gioco energie diverse e forse più elementari. Ma questi due amori possono e forse devono collaborare. Ora, la bellezza non è davvero una cosa che si presti a spiegazioni, ad analisi. Ad ogni modo, io non mi sento e non sono capace di spiegare la bellezza della croce. Permettetemi tuttavia, se non di spiegare, almeno di sondare l'immensa bellezza del crocifisso, sapendo che corre il rischio della banalità. Anzitutto, nella croce c'è una bellezza di una vita esemplare. Cioè l'amore di donazione, l'amore oblativo è una cosa bella in sé. Vedere qualcuno che si dona è una cosa bella, perché vi riconosciamo la realizzazione della umanità. Vi vediamo un'umanità piena, realizzata, perfetta, ed è bello. Sentiamo il desiderio della imitazione. Quando vediamo una vita esemplare, una vita vissuta appieno, vogliamo imitarla. Forse non ce ne sentiamo capaci, però il desiderio di vivere una vita bella lo sentiamo subito. Ci viene il desiderio di imitare, di identificarci in quella vita. Anch'io voglio dare tutto me stesso, incondizionatamente, come ha fatto lui, perché sento e capisco che quella è una vita piena, una vita che vale la pena di essere vissuta. È una bellezza che ci comunica aspirazioni alte, che ci fa respirare ad alta quota, aria pura, aria che ci riempie i polmoni e che ci riempie anche di gioia. Forse assieme a un po' di timore. Quando vediamo figure significative come Francesco, ma come Madre Teresa, ma anche figure non canonizzate, mi viene in mente Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, vi vediamo immediatamente una bellezza che non ha nulla a che fare con l'aspetto esteriore, con l'aspetto fisico, è più radicale, è la bellezza di una vita esemplare che ci fa venire il desiderio di imitarla. Nella bellezza del crocifisso però c'è ancora molto molto di più. I medievali dicevano che la bellezza è lo splendore della verità, e questo certamente vale per la croce. La croce è la parola ultima e definitiva di verità su chi è Dio. L'abbiamo visto nei passati mercoledì. E su cosa pensa Dio di noi? Ed è una parola potente, quasi assordante. Di fronte al crocifisso non può esserci più alcun dubbio che Dio è amore. E questa verità è splendida. E siccome risplende, è bella. C'è una bellezza nello scoprire la verità. Dio è amore totale. E al tempo stesso, nel nostro primo incontro, ho cercato di esprimere che il crocifisso è anche una parola profonda di verità sulla nostra condizione, sulla condizione umana, soprattutto sull'esperienza di chi soffre e di chi è oppresso. La croce è una luce che illumina e quasi abbaglia, e la scoperta di questa verità profonda è davvero un incontro con la bellezza. Ma vorrei concludere suggerendo che c'è anche una dimensione personale di questa bellezza del crocifisso. È l'esperienza di un rapporto unico, intimo e privilegiato con Lui, che porta gli uomini a dire queste parole: mio Signore, mio Signore. Era Maddalena al sepolcro. Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. Sentiamo l'innamoramento della bellezza nelle parole della Maddalena. Sono le parole di Tommaso al vedere le piaghe di Gesù nel suo corpo. Mio Signore e mio Dio. Sono le parole di Paolo. Ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Non si tratta di individualismo spiritualoide, ma della trasparenza di una relazione intima e personale che nasce da una storia, eh? Questi personaggi non l'improvvisano quel mio Signore, ci sono arrivati nel tempo, tessendo un rapporto intimo. Dice ancora Paolo: Gesù che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Da lì nasce quel mio Signore, da lì nasce la bellezza dell'incontro. Per chi si innamora del crocifisso, il nostro Signore diviene anche mio Signore. Fratelli e sorelle, vi lascio con un'immagine che mi ha accompagnato in queste riflessioni e che penso esprima quest'ultima idea di bellezza come incontro personale. Celebrando la liturgia da quest'altare, noi frati abbiamo sempre davanti quel bellissimo affresco della crocifissione sulla parete della Porziuncola, forse potete un po' storgere i colli per guardarlo. La storia architettonica della basilica ha deturbato l'affresco, però ci ha lasciato due regali, ha risparmiato due cose belle di quell'affresco. Il primo è che su questa abitazione della Madonna si è salvato il suo ritratto, un po' forse anche a protezione della chiesa. Ma il secondo è più discreto ed è quello che voglio farvi osservare. In un angolo, un po' in disparte, c'è Francesco che abbraccia, tiene stretta una croce. Ed è la croce di Gesù. Abbiamo perso la rappresentazione del crocifisso. Ma c'è la rappresentazione dell'innamorato del crocifisso, di colui i cui occhi guardano alla bellezza e la vedono. È Francesco. Lui coglie quella bellezza e decide di abbracciarla. È attratto. Tutti gli altri, se vedete, sono un po' turbati, scossi da quell'avvenimento. Ma lui l'abbraccia, si unisce alla croce e sembra quasi di sentirlo dire: mio Signore e mio tutto, tu sei bellezza. Fratelli e sorelle, tra qualche giorno, il venerdì della Passione, tutti noi saremo invitati ad avvicinarci alla croce per compiere un gesto di adorazione, un gesto d'amore. Che quel giorno possiamo tutti sentirci attirati dalla bellezza del crocifisso e che possiamo abbracciarlo come fa Francesco. Amen.
Ci leviamo in piedi per il canto del Magnificat.
Perché volete uccidere l'uomo che vi ha detto la verità?
Anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
perché volete uccidere l'uomo che vi ha detto la verità.
Esaltiamo la provvidenza di Dio, che conosce le nostre necessità, ma vuole che cerchiamo anzitutto il suo regno. Perciò rinnoviamo la nostra adesione alla divina paternità e diciamo:
venga il tuo regno e la tua giustizia, Signore.
Venga il tuo regno e la tua giustizia, Signore.
Padre Santo, che ci hai dato il tuo Figlio come pastore e guida delle nostre anime, assisti i pastori e le comunità che hai loro affidate, perché non manchi mai al gregge la sollecitudine del pastore e al pastore la docilità del suo gregge.
Venga il tuo regno e la tua giustizia, Signore.
Ispiraci un fraterno amore verso i malati del corpo e dello spirito, perché in essi riconosciamo e serviamo il Cristo tuo Figlio.
Venga il tuo regno e la tua giustizia, Signore.
Fa che i non cristiani diventino membri della tua Chiesa e la edifichino con la loro carità operosa.
Venga il tuo regno e la tua giustizia, Signore.
Suscita in noi una contrizione sincera delle nostre colpe, perché ci riconciliamo con te e con la tua Chiesa.
Venga il tuo regno e la tua giustizia, Signore.
Accogli in cielo i defunti più bisognosi della tua misericordia, perché vivano sempre con te nella pace della tua casa.
Venga il tuo regno e la tua giustizia, Signore.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Risplenda la tua luce, Dio misericordioso, sui tuoi figli purificati dalla penitenza. Tu che ci hai ispirato la volontà di servirti, porta a compimento l'opera da te iniziata. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andate in pace.
Deprecaciones ne despierta.